Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
E proprio di questo abbiamo bisogno anche noi. Lasciar entrare le parole, la vita, la luce di Cristo nella nostra coscienza, perché sia illuminata, capisca ciò che è vero, buono e ciò che è male, che sia illuminata e pulita la nostra coscienza.
Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca. Tra le pagine, i fogli, le parole di oggi ci imbattiamo in queste parole pronunciate dal Santo Padre l'altro ieri in udienza generale. La sua catechesi si incentrava su Margherita Douin, certosina medievale vissuta nel XIII secolo. Margherita ha considerato il Signore come un libro, ha fissato lo sguardo sul Signore come uno specchio nel quale ha visto apparire anche la sua coscienza. E allora coscienza è il mio spunto di oggi. Buono 5 Live, la Radio Vaticana in diretta. A proposito di Margherita Douin, sul suo modello, come ha ricordato il Santo Padre in udienza generale l'altro ieri, abbiamo bisogno anche noi nel XXI secolo di lasciare entrare la luce di Cristo nella nostra coscienza. Allora, coscienza, la nostra traccia odierna, participio presente di conscire, essere consapevole. Conscire a sua volta da scire, sapere, e cum, un rafforzativo. Sapere con forza, sapere con certezza, insomma sapere con un valore in più rispetto alla semplice così cognizione di dati. Beh, quando si parla di coscienza ci si riferisce sempre piuttosto alla consapevolezza del bene e del male, no? Ricordiamo tutti l'immagine tradizionale della buona e della cattiva coscienza, che so, l'angioletto e il diavoletto che combattono dentro di noi, il famoso grillo parlante. Ebbene, questa voce interiore, la coscienza, nasce appunto proprio come un sapere non solitario, ma un sapere sfumato di confronto, no? Di eticità, insomma di relazione, sapere in vista del nostro essere con gli altri, sapere e poter vivere con gli altri. E per noi cristiani l'altro per eccellenza è appunto Cristo, la coscienza è alla fine la scienza con Cristo, il sapere con Lui, per Lui, alla luce del suo insegnamento.
Che ne sai di un bambino che rubava? Soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai? Conosci me, la mia lealtà, tu sai che oggi morirei per onestà. Conosci me, il nome mio, tu sola sai se è vero o no che credo in Dio. Che ne sai tu di un campo di grano, poesia di un amore profano, la paura d'essere preso per mano, che ne sai? L'amore mio,
che ne sai di un ragazzo
è roccia
bene,
ormai,
che mostrava tutte quante le
e sfide il tempo e sì del vento, e tu lo sai, sì tu lo sai, davanti a me c'è un'altra vita, la nostra è già finita, e nuove notti e nuovi giorni, cara vai o torni,
105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi tra le pagine, i fogli, le parole, divaghiamo sulla parola coscienza. Coscienza, autocoscienza, da Socrate, dal suo famoso promemoria Conosci te stesso, fino a Freud, all'esame e alla disamina, l'analisi dell'autocoscienza. E coscienza anche dei limiti della scienza, beh, così potremmo sottotitolare il Festival della Scienza che è in corso in questi giorni a Genova. E a margine di questo festival, ecco ad esempio le dichiarazioni di padre Hunes, il direttore della Specola Vaticana, oggi intervistato da Avvenire, a proposito dell'universo, universo, sinfonia sconosciuta. Ne siamo consapevoli, lo conosciamo soltanto per un 4%, dichiara il padre Hunes. Ma a che cosa ci serve questa conoscenza dell'universo? Lo provoca l'intervistatore di Avvenire, Roberto Zanini. Risposta di padre Hunes: potrei risponderle a niente. È che Dio ci ha instillato il dono della curiosità. L'uomo deve esplorare, conoscere nuovi mondi, cercare di capire. E in un certo senso questo migliora la nostra qualità della vita nella proporzione in cui ci aiuta a essere consapevoli, collocandoci con sempre maggiore precisione all'interno dell'universo. Così dunque padre Hunes dal Festival della Scienza, oggi su Avvenire. Ancora coscienza del fatto che i libri, le biblioteche, entreranno tra breve di diritto nella categoria dei beni archeologici. E beh sì, dalla Repubblica, Laura Montanari. Mentre le grandi biblioteche faticano a guardare avanti, ingessate dai tagli alla cultura e dagli organici spolpati, il libro digitale debutta fuori dai monumenti del sapere scritto. Se si vuole trovare qualche pioniere dell'ebook, bisogna cercarlo nelle biblioteche comunali, per quanto riguarda l'Italia, evidentemente. Esempi: Cologno Monzese in Lombardia, la biblioteca Fucini di Empoli in Toscana, con i soliti pochi mezzi ma con qualche idea nuova. Ed è in quei laboratori che si sperimenta la nuova faccia della biblioteca, lì dove i lettori possono uscire con un e-reader, un dispositivo appunto per leggere gli ebook in prestito, portandosi via in un solo colpo mezzo catalogo: Pinocchio e Promessi Sposi, Moby Dick, ma anche tutto Dante, Pascoli, Alfieri in versione digitale. Un eterogeneo concentrato di cultura in tasca e gratis. E commenta ancora Laura Molinari: a differenza del libro tradizionale preso in biblioteca, l'ebook si può sottolineare, scrivere note a margini, ma quando lo si rende viene resettato e sono cancellati i dati personali. È questa la frontiera. Come si preparano le grandi e medie biblioteche alla metamorfosi culturale? Se cambia il mezzo e cambiano le abitudini dei lettori, anche il bibliotecario è in trasformazione, destinato a muoversi sia lungo i magazzini pieni di volumi, sia oggi nelle stanze digitali. Allora non soltanto l'universo si trasforma, come vediamo si trasformano anche le biblioteche, è necessario esserne coscienti. Coscienza dell'ambiente, ancora vi segnalo oggi sul Corriere della Sera, ve lo segnalo soltanto, non ho tempo purtroppo di rileggervi i passi della sua intervista, l'intervista appunto a Stuart Brand, uno dei fondatori del movimento ambientalista che tanta fortuna ha avuto a partire dal secolo scorso. È in Italia Stuart Brand per la presentazione di un suo libro e sempre anche lui per il Festival della Scienza di Genova. Interessanti soprattutto le sue dichiarazioni, ripeto, oggi sul Corriere della Sera, a proposito dell'uso della geoingegneria per intervenire, oserei dire con coscienza, insomma con grano salis, sulle variazioni climatiche che interessano il pianeta. E poi volevo richiamare la vostra attenzione sulle parole pronunciate l'altro ieri da Monsignor Richard Rouse alla conferenza stampa della prossima plenaria del Pontificio Consiglio per la Cultura, e che si inaugurerà il prossimo 10 novembre. Bene, colpisce la coscienza di quanto i problemi comunicativi appunto passino per i problemi ordinari dell'uomo, per la quotidianità di noi persone qualsiasi. Ha detto Monsignor Rouse: noi siamo quello che leggiamo o ciò che guardiamo. Come può essere sostenuta l'attenzione spirituale quando nei linguaggi postmoderni la grammatica comune è interattiva, immediata, frammentata, distratta, istantanea, dove la velocità, l'anonimato, l'irresponsabilità, la banalizzazione sono pseudovalori? Che ne sarà dei diversi modi complementari di accogliere la buona novella? Seduto alla scrivania, in ginocchio sui banchi, sdraiato sul divano, vivendo in comunità. Cosa avverrà di un uomo allorché trascorre il tempo davanti a un computer con il suo isolamento in rete? Senza immaginazione non si può raggiungere il cuore. In questa prospettiva si rivela necessario promuovere un'attenzione pastorale alle emozioni e alle passioni intellettive e cognitive della persona umana, anche attraverso le arti, la musica, eccetera. Importante essere coscienti anche di queste trasformazioni che riguardano il cuore dell'uomo.
Le parole hanno vita più lunga dei fatti. Pindaro.
Pagine.
Fogli.
Fatti.
Parole.
Pagine.
Fogli.
Fatti.
Parole. Buono Five Live, oggi divaghiamo sulla parola coscienza. Anche noi abbiamo bisogno di lasciare entrare nella nostra coscienza la luce di Cristo, come Margherita Doin, così il Santo Padre, mercoledì, l'altro ieri, in udienza generale. Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. Come noto, domani mattina il Santo Padre parte per la Spagna. 18° viaggio apostolico, mete privilegiate Santiago de Compostela per il pellegrinaggio alla tomba di San Giacomo e Barcellona per consacrare il Tempio della Sagrada Famiglia a ben 128 anni dall'inizio dei lavori che non sono ancora compiuti. Ebbene, all'autore, all'architetto di questo celebratissimo tempio, Gaudí, è dedicato il libro che vi segnalo oggi, è in libreria per Lindau. Ecco appunto Gaudí di Gijs van Heinsbergen. La tesi dell'autore, scusate, vorrei ripetervi l'editore, mi è sfuggito, forse mi sono mangiata un po' le parole, Lindau. Allora, la tesi dell'autore van Heinsbergen, che è architetto e storico dell'arte, è che Gaudí abbia collaborato in maniera radicale alla coscienza generale, diciamo a livello mondiale, della sua città, alla conoscenza della sua città Barcellona e un po' di tutta la Catalogna. Scrive nella prefazione al suo libro su Gaudí, van Heinsbergen: pochi artisti hanno plasmato la nostra percezione di una città in modo altrettanto totalizzante di Gaudí e pochi architetti sono stati emblemi altrettanto forti della loro cultura. Gaudí, Barcellona e la Catalogna erano e sono eternamente interconnessi. La notorietà di Gaudí si è diffusa lentamente, oggi forse è l'architetto più famoso del mondo, però la sua eredità architettonica viene celebrata in Giappone, Corea, in Germania e America Latina. Un ammiratore giapponese esprime la sua meraviglia per il fatto che mentre le sue opere in Giappone sarebbero conservate in un museo, a Barcellona sono ancora parte integrante del tessuto cittadino. E vorrei parafrasare, contribuiscono alla coscienza un po', no? della città e dell'atmosfera urbana. Ancora van Heinsbergen, in questa sua monografia dedicata a Gaudí, sono stati trascurati tuttavia molti eventi chiave della sua vita, eventi che invece si sono dimostrati pietre miliari o inneschi per l'architetto, la sua opera, la cerchia più vicina a lui. Per esempio la perdita dell'impero da parte della Spagna nel 1898, la settimana tragica del 1909, durante la quale vennero dati alle fiamme conventi e chiese, due eventi che ebbero un forte impatto su Gaudí, sui suoi amici e mecenati e che trasformarono completamente i suoi schemi creativi. La situazione della Catalogna era complessa, potenzialmente esplosiva, la difficile alleanza con la Spagna era un'immensa fonte di tensione. Alcuni intellettuali e politici spagnoli prima della guerra civile notarono i segnali dell'imminente pericolo, ma non ebbero il potere di arrestare il moto della sempre più vicina crisi. Sono state poche le generazioni che si sono autoanalizzate così ferocemente quanto quella di Gaudí. Quindi anche un processo di autocoscienza, di autoanalisi si ripercorre in questo testo, che è, vi ripeto, Gaudí di Gijs van Ensbergen, in libreria per Lindau. Coscienza di sé, autocoscienza, far entrare Cristo nella nostra coscienza, questa è la nostra traccia odierna sulla scia della catechesi del Santo Padre dell'altro ieri in udienza generale. E ora, a proposito di coscienza, di autocoscienza, autoconsapevolezza, abbiamo citato Socrate, Freud, parliamo un po' di filosofia. In realtà ce ne parla la nostra Alessandra Pesitta.
Mostre,
eventi,
convegni. Il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente. Nel cuore della cultura.
Avvicinare la filosofia al grande pubblico. È questo l'obiettivo, la sfida di Café Filò, una rassegna organizzata a Roma dall'associazione culturale Vivere con Filosofia, che prevede una serie di incontri curati dalla professoressa Rosanna Buquicchio, oggi in collegamento con noi. Ben trovata.
Salve a tutti.
Spesso quando si parla di filosofia si pensa a qualcosa di lontano dalla vita reale di tutti i giorni, qualcosa che appartiene ad una cerchia ristretta di persone che possono permettersi di passare del tempo a pensare, mentre noi comuni mortali in questa società di tempo per pensare non ne abbiamo davvero. Allora, la filosofia è davvero per pochi eletti?
Hai colto perfettamente il segno, perché proprio la mission di questi Caffè Filo è proprio quello di avvicinare il grande pubblico alla filosofia, non soltanto ai temi specifici della filosofia, ma anche alle stili di pensiero, le modalità attraverso cui si può co-filosofare insieme. Nel senso che l'obiettivo è quello di creare delle comunità di persone le più ampie possibili, composte naturalmente da non addetti ai lavori, che possono non solo usufruire, diciamo, della lezione dibattito che un esperto di filosofia porta in quanto accademico, ma allo stesso tempo di poter partecipare a una discussione, a un confronto attraverso proprio quello stile filosofico che è il dialogo e quindi la ricerca di una chiarificazione, di una comprensione su quelli che possono essere, come dire, dei dubbi, delle curiosità o comunque degli approfondimenti sui temi posti in discussione. Quindi filosofico in questo senso significa proprio attivare un confronto fra tutti e naturalmente usufruendo della preziosa opportunità che il filosofo possa, come dire, in qualche modo scendere dalla torre d'avorio della dimensione teoretica dell'Accademia e offrire le sue conoscenze in una maniera più ampia e più, come dire, compartecipata.
Fruibile. Nella Sala Santa Rita di Roma, in via Montanara, fino al 24 giugno prossimo si terranno alcuni incontri, alcuni appuntamenti, tutti dedicati al rapporto che esiste tra filosofia e vita, dove la parola chiave è appunto vita, ogni volta declinata, sviluppata con argomenti differenti.
Sì, vita è la parola chiave e gli ospiti sono stati invitati a indicare loro quale tipo di prospettiva avrebbero scelto, indicato per sviluppare il tema. Abbiamo filosofi della scienza, filosofi teoretici oppure appartenenti alla estetica, e dunque gli argomenti vertono appunto da problematiche che riguardano la vita nel rapporto con l'ambiente, la vita nel rapporto con l'arte, la vita nel rapporto con il nostro destino, con quello che può essere anche non solo la dimensione del nostro piacere, dei nostri sentimenti, e quindi è un modo attraverso cui è possibile affrontare le problematiche proprio più sostanziali della vita attraverso il contributo di un specialista, però, ripeto, aperto al confronto e al dibattito degli astanti.
L'8 novembre prossimo l'appuntamento è con il filosofo e scrittore Marcello Veneziani e il titolo, il tema della serata è Vita e Destino.
A Vita e Destino si approfondirà il rapporto che noi abbiamo col destino, no? E con il nostro modo di sentirci appartenenti a un destino. Sono diverse modalità con cui noi possiamo, diciamo, interpretare questo rapporto: o un destino che in qualche modo ci schiaccia e ci limita nella nostra libertà di scelta, di autoaffermazione, perché riteniamo che il destino appunto sia un qualcosa di già scritto. C'è invece un diverso modo di intendere il destino, che è quello che propone Marcello Veneziani, che è proprio quello di come dire, accogliere, abbracciare la propria il proprio vissuto, la propria storia e i propri accadimenti nel bene e nel male, proprio perché questo, diciamo, dovrebbe essere il modo che meglio suggerisce ad ognuno di noi un tipo di rapporto con la nostra esistenza più positivo. Ecco, quindi ritenere che amando tutto quello che ci accade e confrontandoci con quello che ci accade in una visione, ripeto, in una dimensione filosofica, cioè sempre interrogativa e costruttiva, risolutiva delle problematiche, vuol dire appunto sentirci comunque liberi, perché comunque in fin dei conti siamo noi che, nonostante gli accidenti, riusciamo a risolverli con la nostra forza, la nostra creatività, il nostro pensiero.
Se dovessimo in una sola frase racchiudere il senso del vivere con filosofia, che cosa si potrebbe dire?
Ma direi vivere riflettendo.
Bene, io ringrazio la professoressa Rosanna Buquicchio. Vi ricordo che fino al 24 giugno prossimo, nella sala Santa Rita a Roma, in via Montanara, sarà possibile assistere e partecipare ad alcuni appuntamenti, alcuni incontri, Caffè Filò, dedicati appunto alla filosofia e alla vita. Per maggiori informazioni c'è un sito internet www.confilosofia.it. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie a voi e vi aspetto.
Cari amici, sulla scia della parola coscienza, sapere con discernimento, o meglio sapere con gli altri e in funzione degli altri, di un altro per eccellenza, che per noi cristiani è Cristo, abbiamo trascorso la nostra quasi mezz'ora insieme. Prima di congedarmi vorrei segnalarvi che oggi pomeriggio viene esattamente alle ore 18 presso la Libreria Internazionale Paolo VI in via di Propaganda 4 qui a Roma viene celebrato un incontro per la presentazione del volume 1943, Bombe sul Vaticano, a cura di Augusto Ferrara, una coedizione Libreria Editrice Vaticana, Augusto Ferrara editore. Partecipano a questo incontro il Cardinale Laiolo, Presidente del Governatorato della Città del Vaticano, e l'Onorevole Gianni Letta, e presente ovviamente il curatore, lo stesso Augusto Ferrara. Ripeto, la 1943, Bombe sul Vaticano. Cari amici, ci salutiamo qui, vi auguro buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.
Tieni a mente la cosa. Le parole verranno di conseguenza.
Catone il censore.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole.
Tieni a mente la cosa.
Tieni a mente la cosa.
Le parole verranno di conseguenza.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole.
Pagine.
Fogli.
Parole.
Parole.